Un saluto da Marco Casa, bentrovati su Radio Nizza in questa giornata particolare, 27 gennaio, giorno della memoria. Il 27 gennaio venivano aperti i cancelli di Auschwitz e l'orrore si spalancava al mondo, e da lì a poco ci sarebbero stati vari processi come Norimberga, e ci sarebbero voluti invece un po' di anni prima di avere dei testimoni della Shoah. E ancora oggi è necessario testimoniare, raccontare, se non direttamente dalla voce dei testimoni, ma da chi si è soffermato a riflettere, a pensare e a studiare quello che è stata la Shoah, e non solo, più in generale quelle che sono state le deportazioni e le sofferenze subite durante la Seconda Guerra Mondiale e durante il dominio nazifascista. E oggi ne parliamo quasi in contemporanea con quello che accade in molte scuole italiane, una videoconferenza che racconta di questa giornata della memoria organizzata da Kiwanis. E ne parliamo anche dando un occhio a quello che è successo in territorio, diciamo oggi diremmo nizzardo, della Costa Azzurra, un territorio che ha vissuto l'orrore della Seconda Guerra Mondiale, ma che ha vissuto anche momenti di resistenza, rinascita, pagine belle di solidarietà, in cui sono stati salvati anche tanti ebrei e non solo, da parte di persone di buona volontà. Fatta questa premessa, do il benvenuto al professore Emanuele Sacca dell'associazione Kiwanis. Ben trovato, professore.
Un caro saluto a tutti e grazie per l'invito.
Sarà con noi anche più tardi la dottoressa e docente Sara Pisano, a cui rivolgerò una domanda, e intanto le chiedo cosa fa Kiwanis prima di addentrarci nella storia.
Allora, il Kiwanis è un club service che nasce nel 1915 a Detroit e ha come scopo aiutare i bambini. E quindi poi, partendo dall'America e poi sviluppandosi anche nel resto del mondo, soprattutto in Europa, ecco, abbiamo aperto diversi club che hanno proprio come finalità quello di aiutare i bambini.
Poi le chiederò un sito internet, anzi se vuole darmelo subito, così chi vuole può curiosare.
Allora, per chiunque vuole visionare il sito proprio internazionale è kiwanis.org, e per il settore italiano kiwanis.it.
Allora, oggi viviamo pressoché pacificati tra Italia e Francia, ma durante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nel sud della Francia, ci sono stati episodi particolari. C'è stata l'occupazione italiana in territorio nizzardo del sud della Francia, e però anche episodi che sono passati alla storia e che ricorderemo in questi minuti.
Sì, guardi, possiamo ricordare il valore dei militari italiani della Quarta Armata. A loro fu comandato nel novembre del 1942 di completare l'occupazione che è stata iniziata nel 1940, appunto, delle regioni meridionali francesi. E all'epoca, comunque, tra Italia e Germania c'era un'alleanza molto consolidata. Però, nonostante tutto ciò, nella zona che era occupata dagli italiani, gli ebrei e i francesi godevano di una certa libertà, cosa che non accadeva nel resto dell'Italia e della Francia, e quindi cosa accade? Che molti ebrei cercavano appunto di rifugiarsi nella zona francese occupata dagli italiani.
Tra le zone, anche quelle magari meno in vista rispetto alla costa, come Saint-Martin-Vésubie.
Sì, è molto importante questa zona, per quale motivo? Perché nel momento in cui viene ad essere firmato l'armistizio, quindi stiamo parlando del settembre 1943, diciamo che le cose cambiano in maniera proprio improvvisa, quindi ora tra l'Italia e la Germania non corre più buon sangue, come si suol dire. E cosa accade? Che praticamente il militare Federico Strobino, che proprio nel momento dell'armistizio, ancora le notizie non è che erano girate in maniera chiara, lui si rende conto che sta per accadere qualcosa di non buono. Allora lui aiuta a fuggire attraverso proprio la montagna da San Martino in Vesubì, aiuta a fuggire tantissimi ebrei che cercano appunto di trovare salvezza nella zona italiana, però purtroppo a fondo valle c'erano i soldati tedeschi che erano già appostati e molti di questi ebrei che cercavano di scappare furono catturati e portati nei campi di sterminio eccetera eccetera, però altri si salvarono. E quindi va data notorietà a questa azione di Strobino. E vorrei anche citare quello che ha fatto il sottotenente Salvatore Bono, in quanto appena firmato questo armistizio, ovviamente i tedeschi arrivarono nella zona dove c'erano le postazioni italiane, dei soldati italiani lì sempre nella Francia meridionale, a Nizza, per chiedere ai soldati italiani di consegnare le armi. Però il sottotenente Salvatore Bono insieme al capitano Carlo Breviglieri si rifiutarono e lottarono. Purtroppo il capitano Breviglieri morì subito, invece il sottotenente Bono lottò e uccise dei militari tedeschi, perché lui non accettò di piegarsi di fronte al nemico, a colui che adesso era il nemico. E questo qui, perdonatemi se lo dico con un pizzico di gentile orgoglio, nei termini che era un siciliano. Salvatore Bono era un siciliano. Di solito si mette in evidenza il cattivo che copre purtroppo il sud Italia, ma quanti giusti, quanti raggi di sole provenienti dal sud Italia hanno saputo creare una breccia nell'oscurità che ha coperto purtroppo l'Europa da quel momento di buio che è stata la Shoah, la Seconda Guerra Mondiale e tutte le azioni tragiche che hanno travolto appunto il nostro continente europeo.
Tra l'altro Salvatore Bono, di cui ci siamo occupati l'anno scorso e tra poco dirò anche perché ce ne siamo occupati, fu ferito, avrebbe potuto vivere di una dignitosa pensione di invalidità di guerra, ma in realtà si fermò poi e non tornò più in Italia se non per trovare i parenti, ma si fermò a Nizza e ha lavorato nel Consolato Generale d'Italia a Nizza fino a non molti anni fa.
Sì, e io oserei dire il famoso motto dei carabinieri, sempre fedele. E questo qui è stato una frase che rispecchia la vita di Salvatore Bono. Come ha detto lei, lui poteva congedarsi, lui poteva godere di una pensione, godersi la vita, però lui fu fedele al suo credo, alla sua, come si dice, alla sua vita, concezione di vita, proprio di una persona fedele fino alla fine.
Ecco, di sicuro se ne ricorderanno di lui molti italiani di prima generazione residenti a Nizza, ma anche tanti francesi, e a lui, dicevo, ce ne siamo occupati l'anno scorso perché è stata dedicata una targa alla stazione di Niceville, Routière, proprio la stazione centrale di Nizza, e al binario 1, e quindi sappiamo che le stazioni come per esempio a Milano, il famoso binario 21, sono dei luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale, perché partivano da Milano i treni per Auschwitz e per i campi di concentramento, e anche il binario 1 purtroppo a Nizza era un binario triste, e però viene ricordato Salvatore Bono, e questo è anche un po' di orgoglio italiano in terra di Francia.
Sì. Questo veramente è un bel segnale, anche perché dobbiamo ricordare i famosi IMI, gli internati militari italiani che appunto sono stati rinchiusi nei lager tedeschi tra il 1943 e il 1945. Se ne contano a centinaia di migliaia, perché quando fu firmato l'armistizio non si consegnarono al nemico tedesco. Preferirono essere rinchiusi ma non piegarsi. Quindi questo è molto bello, un segnale molto bello che bisogna dire: preferirono veramente affrontare la morte ma rimanere fermi al loro credo. Questo è un segnale bellissimo che parte da ciò che è stato, sono stati i nostri soldati italiani.
E il nostro anche Salvatore Bono, che abbiamo ricordato, che se oggi c'è anche un legame forte in Italia, in Francia e a Nizza tra italiani e francesi, poi si sentono tutti nizzardi, gli italiani che sono a Nizza e i francesi che sono a Nizza, se c'è questo legame forte, tant'è vero che ogni anno il sindaco di Nizza invita la comunità italiana al municipio per un saluto speciale, e grazie anche a persone come Salvatore Bono. Prima di salutarla, professore Sacca, sentiamo dalla voce della docente Sara Pisano un inciso su un'altra pagina scura, nera, della deportazione della Seconda Guerra Mondiale, del dominio nazifascista. Cioè, non solo tra le persecuzioni ci furono quelle degli ebrei, dei dissidenti, ma anche dei disabili. Sentiamo.
Buongiorno a tutti. Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, i bambini e gli adulti affetti da disabilità venivano selezionati da un programma chiamato Action T4. Era un programma che appunto raccoglieva queste persone con disabilità e li portava nei campi di concentramento, dove venivano sterilizzati e poi uccisi nelle camere a gas, proprio perché reputati indegni di vivere una vita che non potevano portare nessun bene alla società. Fortunatamente, grazie alla rivoluzione culturale che c'è stato, invece abbiamo imparato che tutte le persone con disabilità possono portare dei grandi benefici alla nostra società. Basti pensare ai grandi che hanno fatto la storia, ai grandi artisti, agli scienziati. Possiamo nominare Stephen Hawking, Matisse, Bebe Vio. Sono tutte persone che hanno dei grandi talenti, dei grandi valori. Ecco, dovremmo imparare oggi giorno a vedere nella disabilità il grande potenziale, perché sono persone esattamente come tutti gli individui che possono portare alla nostra società un grande bene. Vedere appunto la vita attraverso altri occhi, attraverso la grande forza e la creatività e l'ingegno che anche queste persone hanno, e dobbiamo esserne ben coscienti.
Grazie alla docente Sara Pisano, che si occupa di disabilità. In questo caso ci ha ricordato la persecuzione dei disabili durante la Seconda Guerra Mondiale. Io la ringrazio, professore Sacca, anche per quello che è stato fatto quest'oggi nelle scuole italiane con questa videoconferenza, per ricordare e per far conoscere, magari con un linguaggio più vicino a loro, a bambini, ragazzi, studenti del nord e sud Italia, quello che è stato l'orrore nazifascista, ma quella che è stata anche poi la grande risposta della gente nella resistenza, che è stata non solo quella armata, ma è stata anche una resistenza bianca di tutti i tipi, chi poteva anche solo facendo la staffetta a proprio rischio e pericolo per portare dei messaggi da una parte all'altra. In questo c'è anche il ruolo delle donne.
Sì. Sì, assolutamente sì, e se mi concede vorrei citare Isotta Gaeta, che poi era, di cui è nipote la carissima Patrizia Gallo, che sta facendo veramente un lavoro molto importante proprio lì nel sud della Francia, nella zona di Nizza, per tramandare la storia anche della resistenza femminile.
E Isotta Gaeta è stata una grande giornalista italiana nelle più prestigiose redazioni milanesi, e poi ha vissuto gran parte della sua vita a Nizza, e quindi un altro ulteriore legame tra Italia e Francia rappresentato da questa donna, su cui magari più avanti approfondiremo ancora. Perché oltre a essere stata una grande giornalista, esponente della resistenza, aveva anche dei legami con grandissimi intellettuali del Novecento.
Sì, cioè, tra cui Pavese anche.
Ecco, ne abbiamo citato uno su tutti, tra il più grande, se non tra i più grandi. Allora, io la ringrazio ancora e ringrazio anche per averci raccontato qualcosa del Kiwanis, questa organizzazione internazionale che ha anche una sua presenza in Italia dedicata ai bambini e ai minori. E grazie ancora e buona memoria, oserei dire così, anche a lei e a chi ci ha seguito finora. Grazie ancora, professore Sacca.
Grazie, grazie.
E grazie a chi ci ha seguito sin qui, un saluto da Marco Casa.